L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
Minuti, buongiorno da Andrea Donato, al microfono per la lettura dei giornali di oggi 15 marzo, al di là del vetro per la parte tecnica stamattina c'è Eraldo Bellini. La notizia politica di oggi è la telefonata tra Salvini e Di Maio, le prime intese per qualche giornale addirittura prove di governo, notizia che il Corriere della Sera snobba un pochettino, ce l'ha ma al centro della pagina con un titolo più piccolo, perché invece l'apertura del Corriere è con una foto notizia, si vede l'astrofisico Stephen Hawking che ieri è morto all'età di 76 anni in assenza di gravità, perché provò anche questo nella sua intensa vita. Il titolo è Addio al genio dei buchi neri, aveva la SLA e amava la vita, scrive Carlo Rovelli. Le sue intuizioni hanno modellato la moderna cosmologia. Stephen Hawking è morto all'età di 76 anni nella sua casa di Cambridge. L'astrofisico ha convissuto per oltre 55 anni con una malattia invalidante. Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro vivrà per molti anni, hanno scritto i suoi familiari. Poi più sotto il titolo sempre di politica estera, guerra fredda May-Putin e scontro tra Londra e Mosca sul caso dell'ex spia russa Sergei Skripal avvelenato a Londra. A Salisbury il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi, non avveniva dal 1971, avranno una settimana per partire. E poi ancora più sotto c'è appunto il titolo di politica, Salvini parla con Di Maio, Berlusconi chiude la porta, rebus governo, Salvini chiude al PD ma parla con Di Maio per le presidenze di Camera e Senato, sentiti anche Grasso e Martina. Berlusconi attacca il Movimento 5 Stelle, li caccio, e avverte della necessità di creare un governo che duri per evitare i rischi di un ritorno alle urne. Paolo Mieli scrive un articolo di fondo dal titolo Quel balzo sul carro dei 5 Stelle, sinistra e accordi, così viene archiviato l'articolo di Mieli. Vediamo qualche brano. Ora che la sbornia è passata si impone una riflessione in merito all'incredibile corsa del ceto medio riflessivo della sinistra italiana in vista di un balzo sul carro del 5 Stelle nei minuti successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche. Minuti? Diciamo pure frazioni di secondo, non era stato neanche ultimato lo spoglio delle schede che appena sono state chiare le dimensioni della debacle del PD si è prodotta una ressa di propugnatori d'un rapido sposalizio tra il partito che era stato di Matteo Renzi e il movimento che è ancora di Beppe Grillo. Elementari criteri di stile oltre che di prudenza avrebbero imposto quantomeno qualche giorno di silenziosa riflessione. Tra l'altro anche sotto il profilo tattico era stravagante che un partito, il quale ancorché in grave crisi è pur sempre la seconda formazione politica italiana, si andasse ad offrire così sguaiatamente ai vincitori. Vincitori che per di più sapientemente si sono ben guardati dal calare le scialuppe per accogliere quei naufraghi accomunati dall'esclusivo desiderio di riprendere il loro viaggio verso l'avvenire, nel mentre imputavano al solo capitano la mala sorte delle loro imbarcazioni. Comunque, futura memoria gioverà a ricordare l'accaduto escludendo in partenza ogni menzione dei coerenti, cioè di coloro che già da tempo si erano pronunciati a favore dell'incontro tra la sinistra e il movimento di Grillo. E qui parte un lungo elenco che Paolo Mieli fa di tutti quelli che hanno parlato appunto a favore di un'intesa con i 5 Stelle, cioè Barbara Spinelli, il conduttore televisivo Pierfrancesco Di Liberto, Michele Emiliano, Massimo D'Alema, Francesco Boccia, Massimo Cacciari, Rosario Crocetta, Gustavo Zagrebelsky, insomma ne elenca veramente tanti, più di quelli che vi ho detto adesso. Per concludere, alla fine del suo articolo, in nessun paese d'Europa, forse del mondo, si è mai assistito ad uno spettacolo del genere, per di più in tempi così ravvicinati ad un esito elettorale. Mai. non fosse per l'autorevolezza e la notorietà delle persone che hanno ritenuto di pronunciarsi nei modi di cui si è detto, si potrebbe pensare ad una gigantesca gaffe collettiva, ma è probabile che i partecipanti a questa euforica festa per l'annuncio di matrimonio tra quel che resta della sinistra, di tutta la sinistra, non si badi solo del PD, e un assai recalcitrante Movimento 5 Stelle, abbiano voluto comunicare al mondo qualcosa di più. Cosa? Che per loro la partita del movimento operaio e del socialismo riformista italiano è definitivamente chiusa, che non hanno intenzione di ricominciare a entusiasmarsi per un nuovo PD guidato da Maurizio Martina, Graziano Del Rio, Nicola Zingaretti o di chi andrà a prendere posto al Nazareno. La nostra è solo un'impressione, ma riteniamo che quella prodotta sia a ridosso delle elezioni del 4 marzo non sia stata soltanto una sbandata di donne e uomini in preda alla disperazione, bensì una disposizione d'animo che si ripresenterà quanto prima, non necessariamente adesso in tempi di formazione del governo, ma sicuramente a ridosso delle elezioni che verranno forse presto. Dalla prima del Corriere prendiamo ancora il caffè di Massimo Gramellini, che si intitola L'uccello del malauguro ed è dedicata a una notizia di ieri. Ci mancavano le psicosette macrobiotiche, fino a ieri ne ignoravo colpevolmente l'esistenza, ma di una di esse è diventata cronaca giudiziaria e scopro che non le manca proprio nulla per iscriversi al gran ballo del rimbecillimento globale a cui a giorni alterni temo di partecipare anch'io. Il guru che si crede il salvatore dell'umanità, le diete che si chiamano come lui, un tipico esempio di narcisismo macrobiotico, gli adepti ridotti a scheletri e costretti a versare al guru le loro sostanze, pena l'umiliazione pubblica per chi si rifiuta. Una bolla di autoreferenzialità priva di dubbi che si alimenta dell'odio verso il sistema, in questo caso incarnato dai medici assassini. E ogni volta mi domando come mai un'umanità sempre più cinica si riveli al contempo sempre più credulona, quasi fossero le due facce della stessa medaglia, il rifiuto di assumersi le responsabilità di una scelta. A cadere nella rete sono tre categorie di persone: gli infelici che cercano di dare un senso alla loro infelicità, i disperati che non hanno più niente da perdere, penso ai malati all'ultimo stadio, e infine il gruppo emergente, i complottisti paranoici che hanno perso fiducia nell'autorità e non sono disposti a riconoscerle autorevolezza alcuna. Quando nulla è più vero, tutto diventa possibile, anche credere che le malattie siano un virus iniettato dai poteri forti e che soltanto una dieta a base di piselli sia in grado di debellarle. La Repubblica, invece qui il titolo d'apertura è politico: Lega, Movimento 5 Stelle, prove di governo. Salvini e Di Maio cercano un'intesa sulla nuova legge elettorale per andare alle urne in autunno. L'ira di Berlusconi, voti nostri, PD, Calenda in campo, correggere Jobs Act e buona scuola. Claudio Tito scrive: le parallele convergenti del populismo, cambiare la legge elettorale in poche settimane e tornare subito al voto non è solo un piano studiato a tavolino, è piuttosto una convergenza di interessi e di nature. È l'analisi di questa intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle. E Stefano Folli però avverte: ma servono garanzie internazionali. Anche sulla Repubblica abbiamo la stessa foto di Stephen Hawking in assenza di gravità. La Stampa, svolta Lega Movimento 5 Stelle per il governo, quindi anche qui stesso titolo di apertura e stessa foto dell'astrofisico. Le affinità elettive dei grillini è il titolo dello scritto di Carlo Cottarelli, ex commissario alla Spending Review. Su una cosa tutti sembrano concordare in questo dibattito post-elettorale, scrive Cottarelli, un possibile governo di coalizione dovrà essere basato su un accordo sui contenuti, cioè sulle cose da fare. Sia 5 Stelle sia la Lega chiedono di ottenere il mandato per formare il governo e dicono: siamo disposti a vedere chi è pronto a stare con noi sulla base del nostro programma di governo. Naturalmente qualche compromesso sarà necessario se si vuole formare una coalizione, ma un compromesso dovrà comunque essere basato su una comunanza di intenzioni. In quest'ottica, per cercare di capire quale coalizione potrà formarsi, sembra utile andare a vedere in che misura i programmi elettorali dei vari partiti sono tra loro compatibili. E quindi qui parte l'analisi di Cottarelli per andare a vedere dove ci sono le sovrapposizioni sul programma dei candidati grillini, anche se poi vedremo nel corso di questa rassegna stampa che i temi messi in campo da Di Maio in realtà non sono esattamente quelli della campagna elettorale dal punto di vista economico, ma lo vedremo più avanti. Il buongiorno di Mattia Feltri stamattina si intitola 6 minuti e 19 secondi, sentite qua. Giornata densa ieri all'Assemblea regionale siciliana, i deputati dell'isola si autoassegnano il titolo per il maggior prestigio di governare una regione autonoma, si sono riuniti per importanti deliberazioni che li hanno tenuti inchiodati allo scranno ben 6 minuti e 19 secondi. Una buona parte del tempo se n'è andata nella lettura del verbale della seduta precedente, quella di martedì, quando la sessione si era trasformata in un tour de force di 14 minuti netti. Ci si rivede martedì prossimo 20 marzo, una settimana sfibrante, media lavorativa 4 minuti al giorno, che per uno stipendio di 8 massimo 9.000 euro netti al mese non siamo sicurissimi di appellarci alle leggi antischiavismo, ma la tentazione è forte. Da che si è insediata l'assemblea a maggioranza di centrodestra si è riunita 7 volte a dicembre, 5 a gennaio, 4 a febbraio e fin qui 3 a marzo. Secondo i preziosi calcoli di cronisti locali, l'impegno è stato mediamente di poco più di un'ora e mezzo la settimana, circa un quarto d'ora al giorno. E i frutti si vedono. In 4 mesi sono state approvate 3 leggi, una per l'adeguamento alla nuova assemblea della Commissione Antimafia, l'altra per l'aggiunta della qualifica Terme al nome di alcuni paesi, tipo Montevago che è diventato Montevago Terme, la terza per la modifica dei confini tra Gran Michele e Mineo. Secondo voi è avventato definirla una poderosa risposta del politico siciliano all'ondata dell'antipolitica? Il Messaggero apre con Camera alla Lega, spiraglio PD, ipotesi del leghista Giorgetti a Montecitorio con i voti Dem. Ecco, il Messaggero aggiunge qualche cosa a quello che abbiamo visto fino adesso. Salvini chiama Di Maio e Martina, sul governo apertura del Carroccio il Movimento 5 Stelle, alto la di Berlusconi, mai con loro o l'alleanza salta. Alla politica locale, cioè alla Regione Lazio, è dedicato invece un altro titolo più piccolo, il piano anti-Zingaretti nel Lazio, dimissioni di massa e nuovo voto. Ci sarebbero contatti tra le opposizioni in Regione, secondo il Messaggero, scrive Simone Canettieri, tutti dal notaio per una rievocazione del metodo Marino da applicare sul neoeletto governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Questa volta la maggioranza per far scattare il Tana Libera a tutti ci sarebbe già senza aiuti esterni. A un'altra questione, e cioè all'anniversario del rapimento di Aldo Moro in Via Fani, che ricorre domani, sono esattamente 40 anni, è dedicato l'articolo di Mario Aiello che si intitola Il perdonismo da baraccone che svilisce il caso Moro, dramma nel teatrino. Gli odi senza fine sono sbagliati, la forza del perdonare è una grande virtù civile non compresa dai fanatici e dagli ideologi, però quanto sono indisponenti gli ex terroristi, gli assassini di Aldo Moro che impartiscono lezioncine sui media accolti con eccesso di gentilezza o addirittura di compiacenza mascherata da curiosità storiografica per i 40 anni del rapimento e poi l'uccisione dello statista democristiano nel marzo del 78. Guarda caso, questo è anche il cinquantennale del 68 e il narcisismo stampato, televisivo e da docu-fiction di una generazione che nei suoi casi peggiori si fece sanguinaria, mescola il mito della contestazione degli anni formidabili con il successivo terrore degli anni di piombo. Ma non c'è una sillaba di Adriana Faranda, la superstar di questi giorni, di Barbara Balzerani, la quale addirittura a gennaio aveva scritto su Facebook «Chi mi ospita oltre il confine così mi salvo dai fasti del quarantennale della vicenda Moro?», di Mario Moretti, di Valerio Morucci e degli altri brigatisti a reti unificate, da cui traspaia autentica contrizione morale, rifiuto nell'autoindulgenza e della condiscendenza degli intervistatori, vera riflessione critica, a riprova della statura dei personaggi che hanno insanguinato l'Italia. Il Messaggero ha nel taglio basso una notizia di estero, Slovacchia, il premier si dimette, il reporter ucciso, travolge il governo. la questione dell'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak, che sta travolgendo anche il premier polacco Robert Fico, che ha presentato ieri le dimissioni al presidente Andrzej Kiszka. La Slovacchia è precipitata in una crisi di Stato dopo l'uccisione del 27enne reporter e della sua fidanzata, trovati morti il 25 febbraio nel loro appartamento, vittima di un'esecuzione che sembra sia stata ordinata dall''Ndrangheta. Sulla prima pagina del Mattino il titolo di politica è sempre lo stesso: asse Lega Movimento 5 Stelle, l'ira di Berlusconi, sono le cose che abbiamo visto già. Invece su Via Fani, cioè sul rapimento di Moro, scrive il filosofo Biagio De Giovanni: Via Fani è l'utopia di Moro. È lunghissimo, in realtà lo scritto di De Giovanni occupa due pagine all'interno del giornale, ma è sintetizzato già nel box di prima pagina che leggiamo. Nell'immediato dopoguerra il cattolicesimo italiano partecipò intensamente alla rinascita democratica dell'Italia per la prima volta nella storia di questa nazione e portò alla ribalta una cultura complessa, variegata e per certi aspetti nuova, muovendosi assai oltre le categorie del liberismo classico, non però in chiave antiliberale, piuttosto verso un tentativo di sintesi di libertà e senso della comunità. Nel suo gruppo dirigente centrista, Vera chi guardava a sinistra, non a un partito della sinistra, ma al mondo, capace di incontrare la vita popolare, i mondi vitali in formazione e in agitazione, con la faticosa ricerca di un rapporto nuovo tra libertà e bisogni collettivi. Il Tempo, in alto nella pagina, il titolo è Fossa Comune, c'è la foto di una buca di Roma, ormai la capitale è veramente un colabrodo, le buche sulla strada della capitale adesso fanno anche più morti, incidenti fatali a più 20%, la rabbia dei taxi, esultano ortopedici e gommisti, ogni giorno 100 richieste di risarcimenti. Il secondo titolo è appunto sul rapimento Moro, 40 anni e la farsa continua, Moro flop su commissione. Patacche, libri, verità di comodo, riparte il carosello del grande complotto, Priore contro l'organismo d'inchiesta, Mori, cioè l'ex generale dei Carabinieri, ecco come andò davvero. E poi vediamo la prima pagina di Libero, Silvio strizza l'occhio a Di Maio, le giravolte del capo di Forza Italia. Qui ci abbiamo una interpretazione delle cose che sono successe ieri contro tendenza, ed è quella del direttore Vittorio Feltri, che scrive: Silvio Berlusconi, che ha impostato la campagna elettorale di Forza Italia contro il Movimento 5 Stelle giudicandolo una iettura all'improvviso, visto il risultato delle urne, ha fatto marcia indietro. Pur di non tornare a votare, egli strizza l'occhio a Di Maio e lo invita indirettamente, secondo il suo stile alla vasellina, a fare una bella trattativa allo scopo di trovare un accordo onde dare vita a un nuovo, improbabile governo del piffero. Dal Cavaliere era lecito aspettarsi qualsiasi nefandezza, ma che addirittura si mettesse a corteggiare il terroncello pentastellato non rientrava nemmeno nelle peggiori previsioni. Contento Silvio di questa idea del cacchio, contenti tutti i quattro gatti che ancora credono lui sia un leader e lo seguono come i cani vanno appresso al padrone. Come al solito Feltri non la manda a dire, E comunque questa interpretazione è solamente sua ed è contraria alle parole che ha detto Berlusconi ieri, perché ha detto, il leader di Forza Italia ha detto: aprirei la porta ai 5 Stelle solamente per cacciarli. Il Giornale invece titola sui segreti di Salvini, cosa vuole fare Matteo, resta leader del centrodestra ma apre a Di Maio e gli telefona, la Lega non sceglie e Berlusconi lo stoppa, mai con i 5 Stelle. Ecco, questa è la versione diciamo ufficiale delle parole di Berlusconi. Invece il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, prende un pochettino le distanze oggi dalla politica per parlare di due casi di cronaca. Non basta il voto a salvare l'Italia dalla casta dei PM. Vediamo. Due fatti di cronaca accaduti in questi giorni dicono dell'Italia molto più del risultato elettorale. Il primo è accaduto in Umbria, dove un solerte magistrato ha sequestrato il centro polifunzionale di Norcia, un gioiello di aggregazione sociale costruito a tempo di record per dare sollievo ai terremotari grazie alla generosità dei lettori del Corriere della Sera e degli ascoltatori della TV La 7. Lo avevamo già visto ieri. Parliamo di una sottoscrizione da 8 milioni affidata alle mani esperte e pulite di Stefano Boeri, architetto di fama internazionale. La magistratura non ha ravvisato ipotesi criminali tipo tangenti o ruberie, bensì il non rispetto alla lettera delle norme che messe insieme assommano a una risma di fogli alta 82 centimetri e viva la burocrazia, e tanto è bastato a mettere i sigilli. Ma vi sembra possibile? Soldi di privati che non pesano sui bilanci pubblici, sollievo per i terremotati, tre eccellenze italiane, Corriere, La Sette e Boeri, che ci mettono la faccia in pegno, e alla fine arriva un saputello a dire che così non si fa. Incredibile, inqualificabile, direi deprimente. Anche perché, e siamo alla seconda notizia, questo signore appartiene a quella casta, la magistratura, che ieri l'altro si è rifiutata di cacciare un suo alto esponente, giudice di Cassazione, che aveva messo un suo già assurdo privilegio, l'auto blu con autista, a disposizione della moglie per fare shopping e andare al mare dalle amiche. Non c'è voto dato a destra, sinistra, sopra o sotto che possa metterci al riparo da un sistema infettato alle radici, anche quelle in apparenza sane. Quasi quasi mi viene da rivalutare i politici, se non altro non tutti ma molti di loro, in un modo o nell'altro prima o poi pagano i loro errori, almeno andando a casa. Il Manifesto fa una sintesi tra le notizie circolate ieri e titola sulla foto di Berlusconi e Salvini insieme i buchi neri. I buchi neri ovviamente sono quelli di Hawking, ma in politica per il Manifesto sono loro. Vincitori nervosi a caccia di alleati, Berlusconi e Salvini sempre più ai ferri corti, si scontrano sulle maggioranze di governo, il capo forzista sbatte la porta in faccia ai 5 Stelle e le apre al PD. Il leader della Lega chiama Di Maio in vista di un accordo sulle presidenze delle Camere. Insomma, le notizie che abbiamo visto fin qui. Il Fatto Quotidiano invece ha un'apertura originale su Rosatellum. 10 giorni dopo ancora non si sa chi sono gli eletti. Le regioni non riescono a completare il riconteggio e l'assegnazione dei seggi dei politici col paracadute. Neanche il Ministero dell'Interno è riuscito a diffondere la lista definitiva dei nuovi parlamentari. Le elezioni si sono tenute il 4 marzo, ma alcuni meccanismi del Rosatellum hanno complicato ancora le cose e c'è già un ricorso in pista. Scrive il direttore Marco Travaglio sulle mosse del Movimento 5 Stelle ed è molto interessante perché è critico sul Movimento 5 Stelle, cosa che generalmente gli si rinfaccia di non essere. L'ha scritto ieri Curzio Maltese sul Fatto: siccome la soluzione più ragionevole sarebbe un appoggio di quel che resta del centro-sinistra a un governo 5 Stelle, è molto probabile che il PD farà di tutto per evitarla, ma va detto che anche Luigi Di Maio sta facendo sforzi sovrumani per complicarla o impedirla. Infatti continua a ripetere che sul programma non si tratta perché l'hanno scelto gli elettori, sui ministri non si tratta perché li hanno scelti gli elettori e ovviamente non si tratta neppure sul Premier lui perché l'hanno scelto gli elettori. Dimentica sempre di precisare i suoi elettori, che sono tanti, ma non tutti. Arrivare primi come lista con il 32,7% significa partire favoriti per l'incarico di formare un governo, anche se Mattarella potrebbe iniziare col centrodestra, cioè con la prima coalizione, sempre che non si sfasci nel frattempo. Ma non conferisce il diritto divino di fare un governo con i voti altrui, per giunta gratis. È vero che la mucchiata centrodestra PD la vogliono solo i due trombati del 4 marzo, cioè Berlusconi e Renzi, terrorizzati dalle rispettive influenze e soprattutto da nuove elezioni. E un governo Lega, il Movimento 5 Stelle non conviene né a Salvini né a Di Maio, ormai concorrenti e alternativi. Ma è pure vero che una maggioranza del 50% più uno non nasce da sola per mancanza d'altro, bisogna costruirla, non aspettando che si facciano vivi gli altri e poi meravigliandosi perché finora non si è visto nessuno. E ti credo. Sul Foglio la critica ai grillini arriva, e questa è molto più scontata diciamo, dal direttore Claudio Cerasa: il grillismo non ha bisogno di utili idioti, l'immobilismo come virtù, il compromesso come disonestà, le divisioni del Movimento 5 Stelle sulle Olimpiadi e le mosse con Salvini ci dicono che se avveleni i pozzi prima o poi sarai avvelenato, perché la vittoria non può cancellare la vera natura del grillismo. Questo è il pensiero di Cerasa. Su Avvenire, meno arrivi in Europa più fondi alla Turchia, eccolo qua un titolo originale finalmente, il commissario UE Avramopoulos, Italia grande modello, continueremo ad aiutarla, seconda tranche di pagamenti a Erdogan, calo del 28% dei migranti, ad Ankara vanno 3 miliardi. E poi l'editoriale è affidato all'astronomo Piero Benvenuti, che scrive un ritratto di Stephen Hawking. Leggiamo le prime righe perché vale la pena. Come possiamo comprendere il mondo in cui... c'è una foto su Avvenire al centro della pagina. Hawking è volato in carrozzina tra le sue stelle. Una foto particolarmente bella. Scrive Benvenuti, come possiamo comprendere il mondo in cui ci troviamo, come si comporta l'universo, qual è la natura della realtà, che origine ha tutto ciò? Con queste parole Stephen Hawking, scomparso ieri all'età di 76 anni, introduceva uno dei suoi libri più famosi, Il grande disegno. Sono domande che l'uomo si è posto sin dall'antichità, ma che assumono un valore particolarissimo se provenienti da una persona le cui limitazioni fisiche avrebbero fiaccato la speranza di chiunque, relegandolo forse a uno stato semi-vegetativo. Infatti, l'eredità più preziosa che ci lascia lo scienziato inglese, al di là degli importanti contributi alla teoria dei buchi neri e alla cosmologia, è sicuramente quella di aver dimostrato come la speranza e la forza di volontà possono superare limitazioni fisiche estreme, tali da compromettere le normali capacità di comunicazione diretta. Non solo, la precisa volontà di esporsi pubblicamente con tutta la sua fragilità fisica e di partecipare con naturalezza ad attività normali come recitare in un film o addirittura sperimentare l'assenza di gravità in un volo parabolico hanno acuito il suo impatto mediatico trasformandolo nell'icona universale del cosmologo moderno. Vediamo per ultima la prima pagina del Sole 24 Ore che titola sulle banche NPL Italia spiazzata dai tribunali, cioè le sofferenze bancarie, i non performing loan. La UE recupera in 8 anni al 100% per i crediti collateralizzati, scusate, in 2 per gli altri. Oggi l'addendum della vigilanza per la gestione del flusso futuro, più rischi per il credito. E con questo concludiamo la lettura delle prime pagine.
Oltre la prima.
8:47 minuti, mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca. Buongiorno, e con te apriamo i giornali.
Allora, noi abbiamo concluso la lettura delle prime pagine, ma qualcuno non ha concluso invece il suo lavoro e ci riferiamo al saggio centrale, insomma al Ministero dell'Interno, che deve ancora assegnare alcuni seggi alla Camera. I conteggi con il Rosatellum, ci informa Francesco Grignetti sulla Stampa, si sono rivelati più complessi del previsto. In realtà poi è una notizia che c'è anche su altri giornali. 10 giorni sono trascorsi dal voto, eppure ancora non si sa esattamente come sarà composta la Camera dei Deputati. Altro che conoscere alla sera delle elezioni chi ha vinto o chi ha perso. Sul sito del Ministero dell'Interno sono stati assegnati soltanto 620 seggi, ne mancano 10 all'appello. E anche al Senato sono stati assegnati soltanto 108 seggi uninominali su 115. È possibile perché il Rosatellum si è rivelato un marchingegno diabolico. È forse la prima volta nella storia della Repubblica, infatti, che in molti seggi i presidenti si sono fatti prendere dal panico e hanno chiuso le operazioni di spoglio mettendo tutto in un sacco e mandando il materiale direttamente alle corti d'appello. Per legge avrebbero dovuto far loro i conti, firmare il verbale di spoglio, dare i numeri esatti ai comuni e alle prefetture e finalmente andarsene a casa. Stavolta no, troppo complicati i calcoli, troppe le variabili. Ci sono state sezioni dove i presidenti di seggio hanno accusato un'emicrania improvvisa e devastante e l'hanno chiusa lì. Che ci pensasse qualcun altro, ossia gli uffici preposti presso le corti d'appello e poi l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione. Al Ministero dell'Interno non hanno potuto che prendere atto che le operazioni di spoglio non permettono di accreditare diversi collegi uninominali. Lo hanno scritto in calce alle tabelle finali, ma piccolo piccolo, perché in fondo c'è un po' da vergognarsi se il riparto provvisorio dei seggi si riferisce a uno scrutinio non definitivo, non essendo pervenuti i risultati di tutte le sezioni. Eccoci dunque di nuovo nell'amara Italia di Giuseppe Prezzolini, quella del da noi non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo. E infatti il Viminale avvisa che i numeri su cui i partiti si accapigliano e fanno ipotesi di alleanze sono dati provvisori, tenendo conto che alcuni verbali risultano essere stati inviati direttamente alle corti di appello che, come previsto dalla legge, provvederanno alla proclamazione degli eletti. Proclamazione che, se il cielo vorrà, dovrebbe arrivare oggi. Nel frattempo ci sono molti con il fiato sospeso. Va da sé che 10 deputati in più o in meno alla Lega oppure a Forza Italia, oppure da conteggiare con nel già cospicuo bottino dei grillini, possono cambiare molte cose. Oltretutto c'è la rogna della Sicilia, dove il Movimento 5 Stelle ha avuto più seggi dei candidati stessi e quindi ci sono occhi puntati anche su questo aspetto. Il riconteggio, peraltro, sta lasciando morti e feriti sul campo. C'è l'EU che lamenta un colpo basso a Napoli. Vogliamo vederci chiaro, dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, con tutti gli strumenti possibili a disposizione che la legge prevede, perché in un ricalcolo di qualche giorno fa Liberi Uguali avrebbe guadagnato un seggio in più. A un certo punto quel seggio scompare di nuovo. Alla fine non sarà un seggio di Roma o uno di Rieti o di Cuneo a cambiare le sorti delle elezioni, però che tristezza. E poi aggiungo io, insomma, in questo caso, con questa incertezza massima, con una minore incertezza, invece magari anche un seggio di Cuneo sarebbe servito.
Sì, lo spettacolo è decisamente non è edificante, ma a un certo punto poi si chiuderà questa partita dei seggi, questi conti, forse oggi, forse tra qualche giorno si faranno, e il problema politico che tutti hanno sottolineato in questi giorni è come si farà invece il governo. Allora Marco Conti sul Messaggero continua a privilegiare l'ipotesi del governo di tregua, ma sentiamo perché. Servirà ancora tempo, ma il governo di tregua resta l'unico approdo che i partiti hanno a disposizione per risolvere il rebus post voto. Una consapevolezza che fatica a farsi strada, ma al Quirinale sono convinti che prima o poi si affermerà, malgrado si susseguano le conferenze stampa e le dichiarazioni più o meno minacciose dei non vincitori. Molta polvere deve ancora posarsi perché i leader ammettano che anche ai propri elettori un dato che già la trattativa per l'elezione dei presidenti delle Camere mostra inequivocabile, ovvero che nessuno ha i numeri per eleggersi i presidenti di tutte e due le Camere, tantomeno per comporre una maggioranza di governo. In attesa delle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, Sergio Mattarella segue le contorsioni dei partiti, convinto che molte delle affermazioni di questi giorni assumeranno sfumature diverse al momento delle consultazioni e che alla fine il senso di responsabilità prevarrà anche in chi ora sostiene soluzioni che non tengono conto dell'impianto proporzionale del sistema elettorale e della necessità di dialogo. Evocare ora governi del presidente rischia quindi di essere non solo prematuro ma fuorviante rispetto alla stagione che vive il paese e alla responsabilità che le forze politiche dovranno assumersi appena comprenderanno di essere un pezzo del meccano più o meno importante, ma solo un pezzo. L'evocazione di un possibile ritorno alle urne a primavera o in autunno è complicata, sia perché le consultazioni non sono ancora cominciate, l'avvio non è previsto prima di aprile, potrebbero durare tutto maggio, l'incarico non partirà prima di giugno, sia dalla difficoltà a pensare che si possa lasciare il paese in mezzo al guado al momento del varo della legge di bilancio. Un governo di tregua permetterebbe al paese di rispettare gli impegni con l'Europa e potrebbe avere come mission anche la riscrittura della legge elettorale con l'obiettivo di riportare gli elettori al voto nel febbraio del prossimo anno. D'altra parte, il 2019 sarà un anno elettoralmente affollato con l'elezione del Parlamento europeo, il rinnovo di oltre il 70% delle amministrazioni locali e forse il rinnovo del Parlamento, a meno che poi il governo di tregua non trovi, strada facendo, altre motivazioni per proseguire.
E allora, forse un governo si potrebbe trovare, almeno secondo quanto scrive oggi su Repubblica Claudio Tito, ma insomma è la notizia un po' del giorno, si va verso una convergenza tra Lega e Movimento 5 Stelle, almeno insomma a leggere appunto i giornali. Salvini è partito con le telefonate, prima delle quali è stata appunto a Luigi Di Maio. Il Movimento 5 Stelle e la Lega ieri hanno avviato parallelamente le loro consultazioni. Per la prima volta Di Maio e Salvini si sono parlati al telefono e potrebbero incontrarsi prima del 23 marzo, giorno di insediamento del nuovo Parlamento. Ufficialmente il contatto avrebbe dovuto riguardare solo la prossima elezione dei presidenti di Senato e Camera. Entrambi infatti hanno sondato, promesso di farlo, anche il PD di Martina e l'EU di Grasso. Ma la mera ufficialità è un conto, la sostanza è un'altra. La realtà sta spingendo i leader dei due schieramenti, che hanno preso più voti, a fare un passo ulteriore: gestire e tracciare i confini di una legislatura che appare azzoppata in partenza. I due condividono già in questa fase la soluzione, che nei colloqui delle ultime ore sta assumendo la forma dell'ipotesi principale: varare una riforma elettorale e richiamare gli italiani alle urne entro l'autunno, Si tratta di uno schema che si basa su una semplice condivisione di esigenze e su un presupposto: impostare un nuovo bipolarismo che si regga su due gambe, il Movimento 5 Stelle e la Lega Nazionale, rendendo ininfluenti PD e Forza Italia. Per arrivare a questo obiettivo hanno bisogno di una legge elettorale in grado di plasmare il sistema politico, una riforma che reintroduca il premio di maggioranza. I pentastellati e i leghisti hanno i numeri in Parlamento per approvare una riforma di questo genere e hanno i numeri per dar vita a un governo che accompagni velocemente questo intervento. La conseguenza di un accordo siffatto avrebbe riflessi inevitabili anche su Palazzo Chigi. Nel progetto che stanno trattando gli ufficiali di collegamento di Salvini e Di Maio si fissa la necessità di allontanare Gentiloni dalla presidenza del Consiglio. Al suo posto non andrebbero né il leader 5 Stelle né quello Lombard. Sarebbe un governo di scopo, dai contorni però definiti da questi due partiti, con un premier che per pochissimi mesi possa essere digerito dalle due rispettive base. L'identikit è quella di un costituzionalista, un magistrato di chiara fama e che dia garanzie anche al Quirinale. Cantone, buttiamola lì.
Sempre sulla Repubblica, Folli, Stefano Folli, nel suo punto dice sì, Salvini, Di Maio va bene, l'ipotesi va bene, però è ancora tutto da dimostrare che i due vincitori del voto abbiano le idee chiare su dove andare, ma soprattutto servono garanzie internazionali. Sentite cosa scrive: c'è un elemento che finora è stato sottovalutato, è il quadro internazionale, europeo e non solo, entro il quale qualsiasi intesa politica dovrà essere collocata nel rispetto dei trattati e delle alleanze. È un tema di cui si è parlato poco, ma che è ben chiaro al Quirinale. La Presidenza della Repubblica, è bene ricordarlo, è il garante di un equilibrio istituzionale complessivo di cui è componente cruciale il profilo del Paese nei confronti dei nostri partner. Un tempo prevalevano gli obblighi derivanti dall'Alleanza Atlantica, oggi sono prioritari, almeno in termini di urgenza, i legami con l'Unione Europea. Vincoli che sono insieme economici e politici. Durante la campagna elettorale e anche dopo, tali legami sono stati messi tra parentesi o sottaciuti in favore della propaganda, ora si ripresentano come aspetti cruciali che non possono essere ignorati quando si tratterà di costituire una maggioranza. Se la strategia del battere i pugni sul tavolo a Bruxelles, conclude Folli, è la sola soluzione a breve termine suggerita per ottenere margini di manovra, è inevitabile che il tema non possa essere minimizzato quando si discuterà di come e con chi mettere in piedi una maggioranza parlamentare. Difficile far credere che la compatibilità oggettiva tra scelte politiche interne e cornice europea rappresenti un tradimento del corpo elettorale. È invece un fattore cruciale da considerare quando nelle prossime settimane la Presidenza della Repubblica dovrà sciogliere innumerevoli nodi.
Questo patto tacito tra vincitori alimenta, secondo Massimo Franco nella sua nota sul Corriere, sospetti e paure ovviamente negli alleati e negli avversari. Col passare dei giorni diventa meno inverosimile l'avvicinamento tra Di Maio e il leader del centrodestra Salvini. Si indovina sulla scelta dei prossimi presidenti delle Camere, ma si intravede anche sulla formazione di una maggioranza politica nelle parole del candidato della Lega. Tendono a sfumare le condizioni che sembravano dividerli. Salvini conferma che sarà il candidato a Palazzo Chigi del centrodestra nelle consultazioni al Quirinale, tuttavia aggiunge di non avere pregiudiziali verso Di Maio. Quanto ai 5 Stelle, si godono la centralità riconosciuta dall'analisi dei flussi elettorali fatta dall'Istituto Cattaneo di Bologna. Continuano la campagna di rassicurazione dell'Europa e abbozzano un possibile programma di governo con la Lega. Sembrano entrambi determinati a sfruttare pienamente la parziale vittoria elettorale, a non farsi irretire dai no di un PD costretto in questa fase all'opposizione e di Forza Italia che oscilla tra voglia di governo e paura di essere svuotata dalla Lega. I vincitori però vogliono dimostrare di essere costretti ad allearsi per mancanza di interlocutori. Il sospetto e la paura di PD e Forza Italia sono proprio questi. A sinistra si ritiene che esista un accordo tacito tra Di Maio e Salvini per capitalizzare quanto prima i risultati del 4 marzo, accentuando la polarizzazione e rendendola irreversibile. Nel PD si ironizza su movimenti e Lega che agirebbero come se si fosse ancora in campagna elettorale. Il problema è che entrambi ragionano senza escludere elezioni a breve termine. Nel 2019 ci saranno anche le europee. Berlusconi appare altrettanto inquieto. Nel vertice del centrodestra di martedì è stato vietato un cambio di casacca nella stessa coalizione, un modo per esorcizzare l'emorragia da Forza Italia alla Lega. La contraddizione è che in parallelo Berlusconi chiede ai suoi di convincere i 5 Stelle a farsi arruolare. L'altro segnale proviene dal presidente del Parlamento europeo, Tajani, secondo il quale un patto 5 Stelle Lega significherebbe tradire gli elettori. Suona come un altolà in extremis per fermare dinamiche che stanno sfuggendo di mano agli sconfitti.
E qui si conclude la prima parte dell'edicola. Tra adesso il notiziario parlamentare, ci risentiamo subito dopo.
L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
Nove e sei minuti, Andrea Donato e Francesca Rinaldi di nuovo al microfono per la lettura dei giornali. Vediamo adesso cosa succede all'interno degli schieramenti, cominciando dal Movimento 5 Stelle. Ieri protagonista Di Maio, il leader della telefonata con Matteo Salvini, che è la notizia del giorno. Ma ci sarebbero anche ipotesi di accordo sulla Camera. Ne scrive Silvio Buzzanca sulla Repubblica. In poll ci sarebbero Fico e Carelli. Ma vediamo. Vogliamo la presidenza della Camera dei Deputati per continuare la battaglia per tagliare i vitalizi e tanto altro. Luigi Di Maio lo ha detto ieri sera a Matteo Salvini durante una telefonata al leader leghista che sta sondando i partiti in vista delle elezioni dei vertici di Camera e Senato. Il racconto del colloquio è stato fatto dal leader grillino con un po' post su Facebook. Salvini subito dopo ha fatto sapere che rendere più veloci e trasparenti i regolamenti, tagliare vitalizi e spese inutili sarà una nostra priorità. Un altro piccolo tassello del progressivo avvicinamento tra Lega e Movimento 5 Stelle. La mossa di Di Maio, che ieri dopo l'intervento alla Confcommercio ha incontrato Davide Casaleggio a Milano, potrebbe avere effetti immediati sui nomi indicati per occupare lo scranno più alto di Montecitorio. Fino ad oggi, infatti, il nome più accreditato era quello di Emilio Carelli, ma adesso viene data in forte crescita la candidatura di Roberto Fico, nome che potrebbe tranquillizzare i grillini ortodossi contrari all'ipotesi di accordo con la Lega. Nel frattempo Di Maio ha annunciato che i nuovi capigruppo Danilo Toninelli al Senato e Giulia Grillo alla Camera avvieranno contatti con gli altri gruppi sul nodo delle presidenze. Il tentativo è quello di mandare al Paese un'immagine tranquillizzante. Ed Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera aggiunge: ma oltre a un piano politico, i 5 Stelle si muovono anche su un altro piano, quello economico. Luigi Di Maio torna a Milano, una scelta simbolica dopo il successo elettorale. Noi non vogliamo trascurare il Nord che ci ha premiato, dicono i pentastellati. E il leader Movimento 5 Stelle nel capoluogo lombardo parla alle imprese, prima da Confcommercio, poi in un incontro privato a Confartigianato, intervallato da un briefing con Casaleggio. Una mossa per dire che il Movimento vuole rappresentare potenzialmente il governo di tutti, non solo il meridione. Ecco allora il filo diretto proprio con un mondo, quello delle imprese, vicino tradizionalmente al centrodestra. Canali aperti per attrarre consensi.
E appunto, lo leggevamo adesso, c'è anche una partita economica aperta per tutti i partiti, in particolare per il Movimento 5 Stelle, che sull'economia è stato spesso criticato. Di Maio adesso, per accreditarsi, lancia segnali all'Unione Europea, lo fa in realtà non da oggi, già da qualche tempo. Oggi se ne occupa Stefania Piras sul Messaggero. Di Maio, appunto, ieri all'incontro con Confcommercio ha illustrato la sua visione del DEF. Non c'è il reddito di cittadinanza, impossibile inserirlo se, come ha detto ieri Di Maio, è indispensabile non fare deficit. La spending review è importante, prima di parlare di sforamento del deficit andiamo a recuperare i soldi spesi male e investiti male, ha detto. Nel DEF per Di Maio vanno inserite misure che scongiurino gli aumenti IVA previsti a partire dal 2019, legati alle famigerate clausole di salvaguardia che i precedenti governi ci hanno lasciato, ha detto. Bisogna tenere a mente la platea a cui ha parlato: Confcommercio, un tempo bacino di voti berlusconiani. E fatto nuovo, Di Maio non ha negato che ci sia una ripresa economica. Fino a poche settimane fa il paese era allo sfascio, strozzato dalla crisi. La strategia del leader 5 Stelle prevede il saccheggio sistemico delle eredità positive del governo uscente, dal reddito di inclusione all'industria 4.0. In campagna elettorale non si poteva dire, ora lo si può accennare, ma con molta prudenza, sottovoce, con parole nuove. La ripresa dei consumi e la fiducia dei cittadini sono ancora deboli, non possiamo permetterci di soffocarle, bisogna anzi dare ulteriore respiro ai bilanci delle famiglie italiane, ha osservato Di Maio. Ai commercianti ha poi parlato di un fondo a sostegno delle PMI del comparto, di tutela per gli albergatori tradizionali contro il dumping degli affittacamere online. Arriva anche la proposta sul fronte lavoro, dove Di Maio rivaluta persino i voucher criticati nella passata legislatura, con un'opposizione durissima dei deputati 5 Stelle in Commissione Lavoro. si opposero finanche alla revisione compromissoria voluta dalla Dem ed ex cigellina Patrizia Maestri. È poi necessario colmare il vuoto lasciato dall'abolizione dei voucher. Serve uno strumento che dia flessibilità al datore e nello stesso tempo diritti al dipendente, dice il Di Maio ubiquo ed elettorale che per la prima volta adotta il tema della flessibilità. Infine adotta in toto la proposta di Carlo Sangalli, numero uno di Confcommercio, la local tax, alla quale ricondurre tutti i tributi locali.
Sempre sul Messaggero, Luca Cifoni si incarica di fare un po' di conti di quelle proposte che sono state adesso appena messe sul tavolo e dice che il conto parte da 20 miliardi. Sentiamo come ci si arriva. Luigi Di Maio, l'aumento dell'IVA lo vuole disinnescare subito tramite un accordo in Parlamento, anche prima che si sia insediato il nuovo governo. Matteo Salvini invece dà appuntamento al primo Consiglio dei Ministri nel quale conta di intervenire non solo sulla clausola di salvaguardia, ma anche su accise e altri tributi. Naturalmente i due scenari sono un po' diversi, perché il secondo presuppone un governo a guida leghista che a quel punto avrebbe l'onere di concretizzare, pur se in modo graduale, il programma promesso in campagna elettorale. Invece un esecutivo più o meno provvisorio o con un ampio o amplissimo sostegno parlamentare si troverebbe a dover affrontare solo le questioni più urgenti, che comunque non sono poche e con margini più limitati anche sul fronte delle coperture finanziarie. In una situazione del genere è probabile il ricorso a misure simili a quelle già adottate negli ultimi governi: tagli di spesa magri anticipati sui bilanci dei ministeri e incrementi di entrate il più possibile indolore, con l'etichetta della lotta all'evasione fiscale. Più eventualmente una potatura delle agevolazioni fiscali. Quanto ad eventuali ulteriori spazi di flessibilità sono tutti da contrattare con Bruxelles, ma entro limiti abbastanza definiti. Ieri il commissario agli affari economici Moscovici ha ribadito che il tetto del deficit fissato al 3% del PIL è regola comune e di buon senso, in particolare per un paese come il nostro che deve far scendere il peso del debito. Gli interventi potrebbero arrivare sia con un decreto legge che segua il documento di economia e finanza, sia con la legge di bilancio se l'eventuale esecutivo di tregua arriverà all'autunno. A quanto ammonterebbe il conto? La base di partenza è naturalmente il gettito IVA, corrispondente all'aumento dal 22 al 24,4% dell'aliquota ordinaria e dal 10 all'11,5% per quella ridotta. Per il 2019 sono 12 miliardi e 2, l'anno dopo un ulteriore scatti si arriverebbe al 19,2. Sommando gli importi, scrive più avanti Luca Cifoni, che ogni anno vengono destinati alle esigenze indifferibili, incluso il finanziamento delle missioni militari all'estero, aggiungendo qualcosa anche per il nuovo rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici per il triennio 2019-2021, il totale potrebbe facilmente lievitare verso i 20 miliardi, ma anche se fossero solo 15, sarà comunque un'impresa impegnativa, visto che tra l'altro le varie forze parlamentari coinvolte, anche in vista di nuove elezioni non lontane, sarebbero ben attente a non assumersi l'onere politico di misure impopolari.
Sono passati solo 10 giorni dalle elezioni e già sono ricominciati i sondaggi. Lo ha fatto Nicola Piepoli, uno dei sondaggisti italiani storici, e i risultati sono forse prevedibili, ma insomma vale la pena leggerli perché il Movimento 5 Stelle cresce ancora. Cosa pensano gli italiani a 10 giorni dalle elezioni? Ripeterebbero il loro voto o sono pentiti? Quale alleanza vorrebbero al governo? Dalla ricerca che abbiamo svolto, che viene pubblicata sulla stampa, emerge che quasi un italiano su due, 49%, è poco per nulla soddisfatto dell'esito del voto, mentre il 46% della popolazione è abbastanza o molto contento del risultato. Quella che è emersa dalle urne è un'Italia frammentata, tocca al Presidente della Repubblica riunirla, ma come? Varie sono le ipotesi di alleanze presentate al campione di italiani intervistato, due sono quelle che più delle altre potrebbero essere accettate come possibile nuovo governo. Al primo posto, con il 44% di gradimento, abbiamo l'ipotesi di un esecutivo guidato dal Movimento 5 Stelle, il partito che ha vinto, aiutato da alcune altre forze, per l'opinione pubblica la prima scelta. Quasi metà degli italiani si aspetta che Mattarella decida per questa opzione. Questo forse spiega anche perché altri partiti di tornare alle urne non ci pensano proprio.
Invece sui giornali si continua a ragionare molto sul ritorno alle urne, lo fanno soprattutto i retroscenisti come Francesco Verderami. Sul Corriere scrive che qualcosa attorno al movimento 5 Stelle e il sacro vincolo del doppio mandato. E il vincolo del doppio mandato è una regola sacra per i grillini, ma ogni regola ha una deroga in casi eccezionali. E se si dovesse tornare al voto entro un anno, dice Di Maio, non faremmo le parlamentarie per le liste, confermeremmo i candidati di questa legislatura. L'argomento è stato affrontato giorni fa dal vertice del movimento ed è una scelta che verrà formalizzata se e quando ce ne sarà bisogno. In prospettiva garantirebbe al leader, che è al secondo giro in Parlamento, la possibilità di ricandidarsi a Palazzo Chigi. Nell'immediato servirà a blindare i gruppi di Camera e Senato, perché dovrebbe agire come deterrente verso quanti sono già al secondo mandato e potrebbero cadere in tentazione cambiando casacca pur di non tornare subito a casa. La decisione messa in preventivo dai capi del Movimento 5 Stelle non ha un valore solo ad uso interno, ha una forte rilevanza politica e lascia intuire quale sia la strategia dei grillini e quali effetti possa provocare sui destini della legislatura. I 5 Stelle si predispongono a un nuovo voto, che non vuol dire necessariamente puntare già alle urne, ma prepararsi ad un'eventualità tutt'altro che remota, e che preferirebbero piuttosto di restare invischiati nei giochi di palazzo. Di Maio è consapevole che il capo dello Stato lavorerà quantomeno per chiudere le finestre elettorali di mezza estate e di inizio autunno, ma c'è un limite oltre il quale il leader grillino non può andare per non veder compromessi gli obiettivi personali e di partito. Così gioca al rilancio e preventivando il blocco delle parlamentari, e fa capire di essere pronto a puntare tutta la posta conquistata il 4 marzo. È un messaggio ai suoi deputati e senatori posti al riparo dalla caccia ed è una sfida agli avversari proiettata verso una prossima ipotetica legislatura.
Torna a farsi sentire anche Beppe Grillo nel suo blog, in cui predice una società senza lavoro, forse se la auspica. Si produce troppo, scrive Grillo, non serve occupazione ma reddito a tutti per diritto di nascita. Leggiamo l'articolo su Repubblica. Altro che Repubblica fondata sul lavoro. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, propone una società senza lavoro e dal suo blog chiede un reddito per diritto di nascita per tutti, per garantire lo stesso livello di partenza intanto, ma soprattutto perché abbiamo una capacità produttiva che è di gran lunga superiore alle nostre necessità. Non c'è posto per altro lavoro o altra produzione. E allora, ragiona Grillo, andando anche oltre il programma di governo dei 5 Stelle, che mette al centro il reddito di cittadinanza, siamo davanti ad una nuova era nella quale il lavoro retribuito, cioè legato alla produzione di qualcosa, non è più necessario una volta che si è raggiunta la capacità produttiva attuale. Ci sono due interviste su queste affermazioni. Una a Domenico De Masi, professore di sociologia del lavoro, insomma, che nella scorsa legislatura ha partecipato ad alcuni convegni sul lavoro organizzati proprio dai 5 Stelle. Ha letto Beppe Grillo, chiede Barbara Ardù, propone appunto una società senza lavoro. Grillo ha il suo modo di parlare alla gente, precisa De Masi, ma non sbaglia quando dice che si è raggiunta la capacità produttiva. Siamo l'ottava potenza mondiale per PIL. Ogni italiano ha in media 34.000 euro pro capite. Sì, ma questa è la media di Trilussa, la media del pollo, si diceva. Certo, perché il problema è come redistribuire il reddito. I comunisti erano molto bravi a redistribuirlo, ma non a produrlo. I liberisti sono bravi a produrlo, ma non a redistribuirlo. E allora ci vuole una terza via. Terza via, ci vuole la socialdemocrazia, quella che esprimevano personaggi come Pietro Nenni o Enrico Berlinguer, solo che Matteo Renzi ha spostato il PD verso il neoliberismo. La nostra produttività è notoriamente bassa, certo, perché i nostri imprenditori e manager non sono all'altezza e redistribuiscono poco. E il reddito per diritto di nascita sarebbe la strada, ma chi lo finanzia? Il bilancio dello Stato è ampio, è lì che bisogna cercare. Se si vuole fare, si fa. È un discorso di voci di spesa. Grillo nega che ci sia una crisi in atto. Ha ragione, una crisi che dura 10 anni è impensabile, è una decrescita del paese che, non essendo stata programmata, è subita dai poveri e dai giovani. La vede in modo diverso invece Enrico Moretti, intervistato ancora su Repubblica da Rosaria Amato. Moretti è professore di economia a Berkeley. Quella di Grillo, dice, appare come una visione molto ingenua del mercato del lavoro e dell'economia. Ingenua perché slegata dalla realtà. Il vero problema dell'Italia è che non c'è abbastanza domanda di lavoro per ragioni strutturali. L'idea di fornire un reddito di cittadinanza non risolverebbe questo nodo cardine del sistema italiano, creerebbe anzi nuovi problemi. Quali? Il punto fondamentale che Grillo sembra ignorare è che il reddito garantito partito non è economicamente sostenibile in Italia e quindi per finanziarlo bisognerebbe aumentare la pressione fiscale sulle persone e sulle imprese, che è già altissima per via del debito pregresso accumulato dalle generazioni precedenti, che adesso schiaccia i conti pubblici. Inoltre renderebbe ancor più statico il mercato del lavoro. A me sembra che la società ideale di Grillo sia quella in cui tutti sono in pensione. Anche le precedenti politiche del lavoro però si sono mostrate inadeguate. Il Jobs Act sta creando molto precariato, pochissima occupazione stabile. Il Jobs Act, secondo me, è stato un passo nella direzione giusta. Uno dei problemi del sistema era che i datori di lavoro avevano grosse difficoltà ad assumere perché licenziare era difficile. Però non ho mai pensato che questa riforma avrebbe avuto un effetto immediato sulla creazione di posti di lavoro. Avrà invece un effetto positivo di medio-lungo periodo.
C'è anche oggi uno strascico del caso Torino, cioè la candidatura della capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali del 2026. Ne scrive Lorenzo Di Cicco sul Messaggero. La telenovela torinese sulle Olimpiadi, con i dissidenti che rifiutano la linea imposta da Grillo e mettono i bastoni tra le ruote a Chiara Appendino, poco piace a Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle, che ha il suo da fare a Roma per le trattative sul governo, non vorrebbe trovarsi alle prese pure con il grattacapo sabaudo. Per questo, dicono i suoi, in questi giorni ha fatto capire che i quattro grillini ribelli, che lunedì hanno fatto mancare il numero legale in consiglio comunale, devono essere richiamati all'ordine. Se c'è una linea va seguita, è il ragionamento del leader. Le Olimpiadi invernali del 2026 sono una sfida troppo importante, non solo per Torino, ma per tutto il movimento. E poco importa che a Roma un anno e mezzo fa il diktat dei vertici fosse disegno opposto, tanto da far collassare il progetto dei giochi del 2024. L'approccio ai grandi eventi è cambiato e Di Maio non vuole diserzioni. Per i dissidenti è una munizione, ma non un'espulsione. Insomma, ragionano nell'entourage del leader. Una lavata di capo ci sarà in queste ore, ma niente epurazioni, perché altrimenti Appendino non avrebbe più la maggioranza e l'avventura del Movimento 5 Stelle a Torino sarebbe archiviata anzitempo. In questa direzione si muove anche Grillo. Dopo l'appello di venerdì agli attivisti, l'altro ieri ha scritto a una delle consigliere antigiochi, Viviana Ferrero, per sostenere che i dubbi sono legittimi, ma restiamo uniti. Ieri la sindaca ha incontrato fino a tarda sera i quattro ribelli, un vertice fiume, per tentare di trovare la quadra, giocando di sponda con il pressing che nel frattempo arrivava dai vertici nazionali del movimento.
E riavviamo proprio le fila del discorso nazionale, in vista appunto della possibile formazione di un governo. L'abbiamo letto nella prima parte, la notizia del giorno era questa telefonata di Salvini a Di Maio che preludeva appunto a un avvicinamento, e leggiamo allora più o meno un approfondimento di questo nell'articolo di Alessandro Trocino sul Corriere della Sera. Esclusa un'alleanza con il PD tutto è possibile. Matteo Salvini racconta lo stato dell'arte ai cronisti della stampa estera a Roma. La prima certezza è proprio il no al PD, non solo al PD di Renzi, ma anche a quello parzialmente derenzizzato uscito dall'ultimo direttivo. Salvini intanto ha iniziato ieri le sue consultazioni per le presidenze delle Camere, telefonando a Di Maio, primo contatto franco e cordiale, un virgolettato che riportano tutti i giornali, Maurizio Martina e Pietro Grasso. Nel frattempo si possono provare a delineare gli scenari possibili per Palazzo Chigi. Primo scenario, quello di un governo di scopo, a tempo, con l'obiettivo di riformare la legge elettorale e tornare al voto. Ma per fare una legge ci vuole un governo. Ancora Gentiloni? Salvini non esclude neanche questo. Vedremo, la decisione spetta al capo dello Stato. Salvini vorrebbe evitare un ritorno prematuro alle urne, mai avuto paura di confrontarmi con gli elettori, ma mi auguro che gli italiani non debbano tornare al voto domani mattina, altrimenti poi si stancano di votare. E come si fa a non tornare al voto? Con tre ipotesi: governo di unità nazionale, ma è già stato escluso, governo di centrodestra, ma non ci sono i numeri, governo con i 5 Stelle, ma le distanze non sono poche. I temi ci sono già: cancellare la Fornero, ridurre le tasse, riformare la scuola e non nel senso del PD, la legittima difesa, l'immigrazione, le direttive europee, vedi Bolkestein. Con chi si fa? Con i singoli o con i gruppi che ci stanno? Difficile se non impossibile. E allora eccoci 5 Stelle. Di Maio, Salvini premier, non rivendico la premiership a prescindere. Partiamo dai progetti e ragioniamo. Non ci sono pregiudizi sui ruoli, ragionare ma uniti. Gli accordi di governo li facciamo per la coalizione, non solo per la Lega. Non ci saranno scelte solitarie, ma il punto è il programma. Stiamo lavorando per aggiornarlo. Le distanze con il Movimento 5 Stelle sono, dice, culturali di fondo. Noi vogliamo lo sviluppo, a loro interessa l'assistenza. E intanto Salvini si gode il suo nuovo ruolo nazionale. Sapete che sono stato eletto senatore in Calabria? Sabato vado a Rosarno. E sapete qual è il partito più votato nel Lazio, nel centrodestra? Proprio la Lega. La linea appunto dell'articolo del Corriere è la stessa della Stampa. Amedeo La Mattina firma questo pezzo, il cui titolo è "Prove di governo con i 5 Stelle, la Lega spaventa Berlusconi". La Stampa poi aggiunge nel retroscena di Ilario Lombardo e Alberto Mattioli quelle che sarebbero state le condizioni di Salvini a Di Maio: fai un passo indietro anche tu. Il problema principale è che vogliono entrambi la stessa presidenza, quella della Camera. Serviranno diversi incontri, per ora non ancora fissati, ma quanto filtra è indicativo. I due leader, che si parlavano direttamente per la prima volta, su un punto concordano: abbiamo i numeri per fare una legge elettorale tra noi due e tornare al voto quando vogliamo. Sia Salvini sia Di Maio sanno che i loro sono gli unici partiti non atterriti dall'ipotesi delle urne. Questi fanno la legge, torniamo a votare tra luglio e ottobre, ha detto Franceschini ad alcuni colleghi. È così? Sicuramente la legge elettorale con la Lega è il piano B di Di Maio, la paura dei grillini semmai è un'altra, che Salvini chieda l'unica cosa che il movimento non è disposto a concedere. E cioè un passo indietro di Di Maio. Se io sono disposto a non fare il premier, è la stessa cosa deve dire lui, ma è una condizione ancora indigeribile per i 5 Stelle. Visto da parte leghista, la soluzione preferita resta sempre un Salvini 1 di centrodestra che va in aula a chiedere i voti che mancano. Salvini però sa che il suo nome è il meno adatto per mettere insieme una maggioranza, allora via con il piano di riserva, ammiccare ai grillini. L'accordo sulla spartizione delle presidenze sarebbe già fatto se, come si diceva, non ci fosse una poltrona per due, quella della Camera. Salvini vedrebbe bene a Montecitorio uno dei suoi fedelissimi, qualcuno di più vicino a lui che Roberto Calderoli, l'unico leghista papabile per Palazzo Madama. Magari però non Giancarlo Giorgetti, indispensabile come futuro ministro probabilmente dell'economia, ma Massimiliano Fedriga, già capogruppo alla Camera, che è considerato, guarda caso, il leghista in migliori rapporti con i grillini. Chi non crede assolutamente a un governo Lega 5 Stelle è Romano Prodi. Il professore lo confida a un amico, Berlusconi non lo consentirà a nessuna condizione.
A proposito di trattativa sulle Camere, secondo Marco Conti, che scrive sul Messaggero, ci sarebbe uno spiraglio che non riguarda la telefonata tra Salvini e Di Maio, ma riguarda il PD. Due giorni fa nessuno voleva trattare né i vincitori Di Maio e Salvini né il PD rintanato sia al Nazareno. Il convulso giro di telefonate di ieri tra i leader di Lega, Movimento 5 Stelle e PD segnala che l'ingranaggio ha cominciato, seppur tra mille difficoltà, a muoversi. Salvini sta entrando nel ruolo di leader del centrodestra che per anni ha svolto Berlusconi, un iter che il segretario della Lega ieri ha seguito chiamando il segretario del PD Maurizio Martina come il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio. Il primo ha ribadito al segretario del Carroccio ciò che poco prima aveva detto in TV Lorenzo Guerini, ovvero che il PD non si sottrae al confronto e al possibile accordo su figure autorevoli e di garanzia. Ovviamente i contatti sono continui e trasversali, ma la disponibilità data dal PD ad entrare nella partita aiuta non poco Berlusconi, che da tempo punta sull'elezione di Paolo Romani alla presidenza di Palazzo Madama. Una disponibilità, quella dei Dem, che potrebbe risultare decisiva a Montecitorio, dove l'elezione di Giancarlo Giorgetti permetterebbe a Salvini di ottenere una delle due presidenze grazie ai voti del PD, lasciando il Senato a Forza Italia. Ovviamente Martina non si è sbilanciato nel primo giro di telefonate, ma nel PD sono in molti a essere convinti che Giorgetti, in virtù della sua lunga esperienza parlamentare e dei molti rapporti che ha anche a sinistra, possa rappresentare meglio di altri quella figura super partes che serve per presiedere Montecitorio. Ovviamente Salvini prova a resistere. L'elezione di un pentastellato, di un leghista al Senato o alla Camera rappresentano per il leader del Carroccio una garanzia in più contro quel governo di tutti o di tregua che potrebbe nascere prima dell'estate e che si sa quando parte ma non quando si ferma. Il prezzo da pagare per un accordo in solitaria è però troppo alto per chi si definisce leader del centrodestra. Ovviamente tutti, Lega, 5 Stelle e PD, sostengono che una cosa è l'elezione dei presidenti delle Camere e una cosa è il governo, ma l'eventuale esclusione dei grillini rischia di rappresentare un punto di svolta importante nella costruzione di una possibile maggioranza di governo.
E allora, se Berlusconi prova ad avvicinarsi al PD, in realtà, secondo alcuni giornali, non chiude però definitivamente la porta ai 5 Stelle. Insomma, su questo poi ci sono visioni diverse. Partiamo dal Corriere della Sera con Paola Di Caro. Consapevole che sarà una crisi difficile da risolvere, ma motivatissimo nell'ottenere il risultato. Far nascere un governo che abbia una congrua durata per evitare un nuovo voto pericoloso, perché il Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare al 40% stavolta. E perché Forza Italia pagherebbe un dazio altissimo nei confronti soprattutto della Lega. Berlusconi parla ai suoi parlamentari riuniti nella sala della regina e cerca di rassicurarli sul fatto che un governo ci sarà, ne sono certo, ma la via che indica per raggiungere l'obiettivo è accidentata, perché dovrebbe passare per una sorta di sostegno esterno del PD che appoggia le nostre proposte di legge su 3 temi: l'abbassamento delle tasse, il lavoro per i giovani e il controllo dell'immigrazione. E anche se non è facile, è una strada che va percorsa, visto che se non si ha la maggioranza bisogna cercare intese. Salvini e Meloni non sono favorevoli a un rapporto col PD, ma conto di convincerli. Berlusconi sa però che vanno tenute aperte appunto tutte le porte, perfino al Movimento 5 Stelle. Non che mostri in pubblico disponibilità, anzi, quasi a voler rispondere a Salvini, che occhieggia Di Maio, dice che per i grillini la porta è aperta solo per cacciarli. In realtà è chiaro che bisognerà prestare attenzione anche alle loro mosse se l'obiettivo è far nascere un governo a ogni costo. E poi c'è un'altra strada da percorrere, ed è quella della conquista dei parlamentari pentastellati uno per uno, con quella che definisce come la campagna "fatti un amico nel Movimento 5 Stelle". Ogni deputato e senatore deve fare amicizia con un grillino per portarlo verso di noi, visto che possono servire responsabili di qualsiasi colore. Insomma, questo è anche il sunto dell'articolo sul Messaggero di Mario Aiello. Adottate un grillino, non si deve votare, scrive appunto Aiello. E ancora sul Messaggero, Emilio Pucci aggiunge che Gianni Letta ha spiegato ad alcuni esponenti azzurri che Berlusconi mi ha assicurato che ha tenuto il punto, riferendo che il Colle non ha alcuna intenzione di mandare il paese a nuove urne senza una nuova legge elettorale. Una sfumatura diversa c'è invece nell'articolo di Repubblica, a firma di Carmelo Lopapa, perché insomma Berlusconi, secondo quanto scrive il quotidiano appunto romano Repubblica, sarebbe molto più duro nei confronti dei grillini e non avrebbe assolutamente intenzione di accoglierli eventualmente. Se continua così, se pensa di fare un accordo coi 5 Stelle, Matteo si brucia come Renzi. Quando può parlare tra le quattro mura di Palazzo Grazioli al pranzo con la cerchia ristretta dei capigruppo Romani e Brunetta, Gelmini e Ghedini, Berlusconi può confessare come la pensa davvero sulla partita appena aperta, su Salvini e Di Maio che si annusano. Complice, chissà, il ritorno di Gianni Letta, che lascia Grazioli prima che arrivino quelli del pranzo, come del resto era avvenuto la sera prima in occasione del summit con Salvini e Meloni. Quando c'è Ghedini, lo storico consigliere evapora. Un paio d'ore dopo, nel primo pomeriggio, il leader di Forza Italia riunisce nella sala della regina i 170 tra deputati e senatori forzisti, il doppio della precedente legislatura. In quell'occasione appunto Berlusconi pronuncia le parole "ho aperto la porta a quelli del Movimento 5 Stelle, sì, per cacciarli". In pieno stile berlusconiano, zero autocritica: abbiamo perso almeno 4 punti perché non ero candidato. Quel che conta è il futuro. Ed ecco la strategia spiegata ai neofiti: dobbiamo scongiurare a tutti i costi il ritorno al voto, altrimenti i grillini rischiano di passare dal 32 al 40%. In seconda battuta, nessun governo del centrodestra con gli acerrimi avversari del movimento.
A proposito di Palazzo Grazioli e della batosta che Forza Italia ha preso alle urne, che cosa succede tra gli azzurri? Tommaso Labate sul Corriere della Sera fa un racconto che parla di ritorno in scena della vecchia guardia e del nuovo cerchio magico sotto processo. Perché non torni a trovare Berlusconi? Potrebbe esserci di nuovo bisogno di te, gli chiese Fedele Gonfalonieri incontrandolo a Roma pochi giorni prima di Natale. L'amicizia per Berlusconi, dal mio punto di vista, è quella di sempre, però i tempi non sono ancora maturi, rispose lui, e si vede che adesso sono maturati i tempi, se è vero che venerdì scorso Denis Verdini, a 2 mesi e mezzo dal niet pronunciato di fronte al presidente di Mediaset, si è materializzato di nuovo ad Arcore. È il leader a mettere sotto processo quelli che hanno gestito la macchina elettorale. 2 su tutti, Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli, l'avvocato e l'assistente personale, finiti nel mirino di mezzo partito di quella vecchia guardia, a cominciare da Gianni Letta e Fedele Confalonieri, che avevano provato a estromettere dal rapporto diretto con Berlusconi e che adesso, in insieme ad Adriano Galleani e forse al figliol prodigo Denis Verdini, sarà chiamata a gestire questa fase difficilissima. Raccontano di un Berlusconi furibondo lui, furibondo i vertici aziendali e della pubblicità di Cologno Monzese per l'impatto devastante che il risultato elettorale degli azzurri ha avuto su Mediaset, a cominciare da Piazza Affari. L'ex premier era letteralmente fuori di sé da quando si è ritrovato davanti agli occhi la lista degli eletti di Forza Italia. Molti di quelli su cui si era impegnato in prima persona sono fuori dal Parlamento o erano addirittura stati fatti fuori dalle liste all'ultimo secondo oppure retrocessi in posizione ineleggibile. Dentro, nella lista degli eletti, l'ex premier si ritrova gente che attribuiscono a me, dice ora, ma che nemmeno conosco. Berlusconi adesso è pronto a riaffidarsi alla vecchia guardia, Letta pontiere dei rapporti col Colle e col PD, con Falonieri a presidiare i tavoli con la Lega, Galliani a occuparsi del partito e chissà, magari Verdini consulente sullo scacchiere del Parlamento.
Torniamo al rapporto, possibile rapporto tra Lega e Movimento 5 Stelle, con un'intervista di Ilario Lombardo sulla Stampa a Claudio Borghi, eletto in Toscana per la Camera e consigliere economico della Lega. Borghi insomma spiega che già con Forza Italia e Fratelli d'Italia ci siamo seduti attorno a un tavolo per confrontare i nostri programmi. Farà lo stesso con il Movimento 5 Stelle? Appena mi arriva l'input di Salvini mi siedo a trattare, e di cose compatibili nei due programmi ce ne sono. Il metodo sarebbe lo stesso. Il Movimento 5 Stelle dice che vuole reddito di cittadinanza e abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. La Lega dice flat tax e via il pareggio di bilancio. Intanto partiamo dai punti in comune, sugli altri lavoriamo. Ma voi siete contrari al reddito di cittadinanza, tutto è argomentabile. Così come l'hanno proposto non funziona, perché è destinato a tutti, magari anche a chi non ne ha bisogno perché gode comunque di una ricchezza. Un buon compromesso potrebbe essere il reddito di inclusione che sta sperimentando il governo leghista della Lombardia. Non è troppo dissimile da loro, ne salvi il principio, ma almeno lo trasformi in una misura che serve davvero contro la povertà.
Vediamo adesso cosa succede nel centro-sinistra. L'attenzione ovviamente è catalizzata sul PD, che Tommaso Ciriaco su Repubblica ci racconta come diviso sul governo dei sovranisti. Di Maio e Salvini hanno un patto, l'avete capito, piazzato sulla mattonella più centrale del transatlantico. Dario Franceschini indica ad un collega lo spettro più temuto della legislatura, un accordo giallo-verde. E se torniamo alle urne subito, è la tesi del fondatore di Area Dem, il PD scende al 5%. La filiera antirenziana, quella composta dai vecchi e nuovi nemici del segretario dimissionario, sa bene che due circostanze potrebbero riaprire in un baleno la partita e riportare il partito al tavolo delle mediazioni. Primo, la volontà del Colle di dar vita ad un governo stabile e non ostile alla collocazione europea del paese. Secondo, il fantasma di un inciucio populista. Di fronte a questo scenario, il Partito Democratico entrerebbe immediatamente in modalità lacerazione e si aprirebbe un braccio di ferro capace anche di provocare una nuova scissione. Le iniziative si sprecano in queste ore, alcune anche estemporanee, ma comunque utili a indicare la direzione del vento. Un esempio? Qualche giorno fa uno dei principali sponsor del dialogo accasato al Nazareno ha fatto arrivare a Luigi Di Maio attraverso canali parlamentari una proposta. Perché non ragioniamo di un patto di governo, magari con Raffaele Cantone alla guida dell'esecutivo? La proposta è stata ovviamente rigettata, anche perché i grillini rimproverano al capo dell'anticorruzione un rapporto troppo solido con l'ex premier di Rignano. Nino Bertoloni Meli aggiunge sul Messaggero, parla sempre del no alle offerte di Forza Italia da parte del PD, ma c'è una parte del partito dice che vuole vedere le carte e scrive: ma che vanno cercando quelli del centrodestra di Forza Italia? Ormai si è capito che il Movimento 5 Stelle e Lega hanno l'accordo sia sulle presidenze delle Camere sia sul governo. È convinto Ettore Rosato, il capogruppo uscente, che rimane in campo per riconferma. Se è vero, come sembra, che l'opzione grillina salviniana è di tornare quanto prima alle urne, ecco, tra i Dem si affaccia il genio Pontieri, il partito dei responsabili pronti a giocare le proprie carte e a far giocare il PD. Spunta così l'ipotesi di un appoggio Dem alla candidatura del lighista Giancarlo Giorgetti alla presidenza della Camera, accoppiata, ma questo al momento è solo sussurrato, con quella di Paolo Romani al Senato. Nella categoria dei responsabili va ascritto Dario Franceschini, che al Corriere ha lanciato l'idea di trasformare l'attuale legislatura in una legislatura costituente. L'apertura sulle riforme è un classico di chi intende intavolare dialoghi e intese, ma la sortita di Franceschini risulta non concordata con nessuno, né con Gentiloni né con Zanda. L'hanno appresa dal giornale, è stata accolta con una certa freddezza, insomma, ad eccezione di Andrea Orlando, altro responsabile specie rispetto al collo, che invece ne ha parlato bene. Resta aperta la questione dei capigruppo. L'ipotesi è che sia il reggente Martina a occuparsi della cosa, faccia lui la proposta, frutto di mediazione, e poi deputati e senatori la voteranno. I renziani stanno facendo e rifacendo i conti, e forti di questi hanno fatto girare il nome di Gianni Pittella, capogruppo al Senato, e bocciato quello di Marco Minniti alla Camera.
Ma insomma, per il PD la sconfitta non è solo una sconfitta elettorale, perché comunque non si perdono solo voti tra gli elettori, si perdono anche soldi, si perdono soldi proprio per il partito. Perché ci spiega Claudio Bozza che la sconfitta costerà al PD 19 milioni. È questo, calcolatrice alla mano, il mancato incasso nel forziere del Nazareno per la legislatura che sta per iniziare. Ogni parlamentare eletto, impone lo statuto del PD, ogni mese deve versare al partito un contributo di 1.500 euro. Il PD chiude questa legislatura con 378 tra deputati e senatori, i cui contributi moltiplicati per i 5 anni della legislatura hanno superato i 34 milioni. La batosta del 4 marzo però ha fatto precipitare il numero degli eletti a 165, con una proiezione sui 5 anni di circa 14,8 milioni di contributi. Il PD non potrà quindi contare su un sostegno di ben 19 milioni, insomma meno che dimezzato. Il primo passo in autunno potrebbe essere l'addio alla sede del Nazareno. L'affitto da 500.000 di euro dell'immobile da 3.000 metri quadri in via Sant'Andrea delle Fratte non è più sostenibile. E questo però è il meno, perché in autunno scadrà la cassa integrazione a rotazione per i 180 dipendenti. Il tesoriere Francesco Bonifazi dovrebbe sì riuscire a chiudere il bilancio 2017 con un attivo di circa 1,5 milioni. Alla Camera però il PD aveva 135 dipendenti tra giornalisti, funzionari e segretari, che a fine legislatura per prassi escono col licenziamento collettivo. Di questi potrà riassumerne una settantina o poco più, perché il contributo che la Camera assegna ai gruppi è di 49.000 euro a deputato, e dunque il tesoro che tocca alle forze politiche è proporzionale al numero di eletti. Ieri intanto sono partiti i decreti ingiuntivi da parte del tesoriere Bonifazi, che tra i morosi del PD e gli scissionisti passati all'EU dovrebbe recuperare tramite il Tribunale oltre 1,5 milioni di euro. Tra i destinatari della richiesta c'è anche Pietro Grasso.
Il caso di giornata all'interno del PD riguarda il appena eletto, rieletto governatore del Lazio Zingaretti, ed è un caso bifronte, perché c'è una partita che si gioca in regione, dove Zingaretti rischia che le opposizioni lo facciano fuori, e c'è invece una partita sul PD nazionale, perché Zingaretti vorrebbe fare il segretario del PD al posto di Renzi. Partiamo dalla prima parte della questione, ne scrive Simone Canettieri sul Messaggero. Tutti l'hanno taglio per una rievocazione del metodo Marino da applicare sul neoeletto governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, solo che questa volta, a differenza di quanto accadde al sindaco, la maggioranza per far scattare il Tana Libera Tutti ci sarebbe già senza aiuti esterni, ovvero i 26 consiglieri di opposizione che hanno perso sì le elezioni ma hanno comunque un voto in più in consiglio rispetto alla coalizione di centrosinistra per via dell'anatra zoppa partorita dalle urne. Anche qui la colpa della legge elettorale adottata nel Lazio. La mossa sorpresa, come risulta al Messaggero, è già in fase avanzata, ma l'esito è ancora da scrivere. Lo sprint parte dal civico Sergio Pirozzi, forte della copertura politica di Matteo Salvini, sempre più alla conquista del centro-sud. In queste ore sono già stati contattati i leader degli altri due macrogruppi, Stefano Parisi e Roberta Lombardi. Entrambi confermano a questo giornale l'esistenza del piano, ma con delle differenze. La neo capogruppa grillina si è presa un po' di tempo per parlarne con gli altri eletti del Movimento 5 Stelle e soprattutto con il capo politico Di Maio. In caso di dimissioni di massa delle minoranze, Zingaretti decadrebbe subito, verrebbero riconvocate le elezioni entro 60 giorni e il governatore non si potrebbe più ripresentare. In queste ore di sospetti c'è poi un articolo che passa di chat in chat, è il 43 dello statuto del Consiglio regionale del Lazio. Il paragrafo 2 spiega che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte della metà più uno dei consiglieri comporta le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio. Questa è la seconda ipotesi preferita al momento da Parisi per far saltare il governatore Dem, ma avrebbe una premessa: la partenza dei lavori dell'Aula e di tutta la macchina regionale dalla giunta alle presidenze delle commissioni. Fin qui lo scenario, poi c'è anche un pezzo di realtà molto prosaica. Un consigliere regionale nel Lazio guadagna circa 7.000 euro al mese netti, non proprio una miseria, un motivo che potrebbe spingere più di un eletto a darsi malato davanti al notaio e magari assente per motivi personali il giorno di un'eventuale sfiducia in aula. Dall'altra parte della barricata c'è poi Zingaretti, presidente che sogna la segreteria del PD in questa fase così complicata, ha interesse a far scoprire le opposizioni. Mai come questa volta i destini del Lazio si incrociano con quelli del governo. E allora, su quelli del governo, andiamo a vedere cosa scrive Carlo Bertini sulla Stampa. No, a me in assemblea non interessa correre. Nicola Zingaretti è di passaggio a Montecitorio per incontrare un ex leader del PD, per Luigi Bersani. Il governatore del Lazio solca il corridoio parallelo al transatlantico chiamato Corea, fermato dai deputati eletti con vigorose strette di mano tributate al solo vincitore del campo del centrosinistra in questa tornata elettorale. Ormai il piglio di Zingaretti è quello di chi si può permettere di scegliere la modalità con cui correre alla più alta carica del partito lasciata vacante da Matteo Renzi. Ma la prospettiva di misurarsi con i bilancini delle correnti per conquistare la poltrona di segretario è chiaro che non lo sottrae granché. In assemblea viene nominato un segretario con una maggioranza diversa da quella attuale, a me casomai può interessare correre al congresso normale con le primarie, e quel casomai svela che non ha ancora deciso, visto tra l'altro che non si può preconizzare l'anno in cui verrà celebrato il congresso e se sarà tenuto con il format delle primarie previste dallo statuto. Il presidente della regione ormai ha blindato la sua maggioranza, aiutato dal fatto di avere un ostacolo in meno, in quanto l'assemblea regionale non deve votare la fiducia, dunque può marciare nel suo mandato anche un anno più, ed è questa la prospettiva in cui si dispone. Quindi Carlo Bertini scrive una cosa un po' diversa da quella che avevamo letto sul Messaggero a proposito della partita nel Lazio, e vedremo chi ha ragione.
L'intervista del giorno.
Diamo il buongiorno a Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo Settore. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Fiaschi. Senta, voi avete incontrato prima delle elezioni le forze politiche. Che cosa avete loro chiesto e che cosa chiederete al prossimo governo quando si formerà?
Intanto abbiamo cercato di condividere un po' l'agenda politica del Forum rispetto ad alcuni temi centrali, insomma, nella vita delle organizzazioni e dei settori. In particolare in questo momento ovviamente abbiamo accentuato un focus sul tema della riforma del terzo settore, perché l'anno in corso per questa riforma è un anno cruciale, perché è l'anno in cui, diciamo, si lavora ai correttivi della riforma. È una riforma complessa che tocca tanti ambiti, che quindi...
Quali sono stati, i punti principali di questa riforma?
Sicuramente in questo momento noi stiamo attenzionando l'istituzione del registro unico, per esempio, che è uno degli elementi che la riforma ha istituito e che verrà istituito ai primi del 2019, che ha bisogno però appunto di essere seguita sia nel rapporto con le regioni sia nel rapporto proprio con gli strumenti che verranno attuati. Poi ci sono da mandare in operatività tutti gli strumenti di governance della riforma. È appena stato istituito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, deve ancora essere istituito l'organo nazionale di controllo dei centri di servizio del volontariato, che sostanzialmente sovrintende un po' al lavoro dei centri di servizio del volontariato che accompagnano la promozione del volontariato nei territori. Il tema della cabina di regia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stata istituita ma non è ancora insediata, quindi vi sono tanti aspetti di governance che dovranno però poi accompagnare questi due decreti correttivi, che hanno una scadenza urgente, che è il 3 di agosto, uh-huh. e che in alcuni casi hanno anche una procedura rafforzata tra dibattito parlamentare e nei vari itinerari.
Quindi per un percorso costruiti. Da cominciare subito, insomma, per essere sicuri poi di arrivare.
Da continuare,
sì, certo.
Noi
certo.
lo avevamo avviato con il precedente governo, abbiamo già un lavoro di correttivi in corso che speriamo di portare almeno.
Ma quindi servono un Parlamento e un governo operativi? Per portare
diciamo
avanti questo percorso?
La volontà politica da parte di chi governa adesso e da parte di chi governerà dopo, di dare continuità a un processo, di dare attenzione al fatto che i decreti correttivi servono per dare operatività alla riforma, quindi mettere in condizione le organizzazioni di questo settore di comprendere.
Cioè lo potrebbe fare anche il governo Gentiloni, che comunque rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti?
Sicuramente alcune cose possono essere fatte adesso, evidentemente quello che non può essere fatto adesso è il dibattito parlamentare che perlomeno per uno dei provvedimenti è previsto e che quindi dovrà, quindi quello diciamo che licenziamo da un punto di vista dell'impianto nella trattativa con il governo di adesso andrà poi in discussione ovviamente nelle commissioni nella fase successiva e quindi evidentemente ci sono dei passaggi che rimangono nel guado tra le due legislature e questo sicuramente
bisognerà attendere, insomma.
Noi abbiamo attenzionato, cioè. E su cui stiamo però avendo una grande disponibilità da tutte le forze
ecco,
che senta, abbiamo incontrato.
Ecco Fiaschi, volevo proprio chiederle questo, nel governo uscente chi era il vostro referente, con chi parlavate?
Noi parliamo prevalentemente con il Ministero del Lavoro, avevamo stabilito un metodo di lavoro che abbiamo anche rappresentato a chi si è candidato a governare, che non era il governo adesso e che ha sempre trovato disponibilità ad essere riattuato in seguito, che era un tavolo di lavoro con il Ministero del Lavoro formalizzato, un modello istituzionale che ci ha consentito da una parte di lavorare al nostro interno con tutte le organizzazioni di terzo settore, perché il forum rappresenta insomma la biodiversità del terzo settore italiano, non solo un numero, e quindi anche anime che vanno composte per comporre un quadro regolato, e con questo lavoro interno si è potuto poi trovare nel tavolo con il Ministero un punto di confronto importante che ha consentito via via di affinare le proposte e di trovare delle opportune
Senta, e al di là del governo, che poi ancora ovviamente non sappiamo assolutamente come si comporrà, vale tutto e non vale nulla in questo momento, tra i vari partiti, non possiamo appunto neanche ancora parlare di gruppi parlamentari, riscontrate comunque attenzione e interesse alle vostre proposte e tematiche?
Abbiamo trovato attenzione, abbiamo trovato ovviamente anche delle differenze, ma l'attenzione c'è l'attenzione a comprendere, diciamo c'è la consapevolezza che questo mondo è un'architettura del nostro paese, un'architettura sociale importante che fa la differenza non soltanto perché eroga servizi, ma perché è un piccolo cemento importante nelle comunità che rende le persone più vicine, soprattutto nei momenti di difficoltà, e la crisi lo ha evidenziato. Questa consapevolezza c'è e quindi c'è la volontà di dare risposte, di dare risposte a un mondo che è un pezzo della comunità importante, fa bene alla comunità.
Ci fa degli esempi, Fiaschi, ci fa degli esempi pratici per farci capire qual è il lavoro del terzo settore e perché è, come dire, così importante questa architettura?
Beh, se pensiamo, che so, il mondo degli anziani, il ruolo del volontariato nell'ascolto, le persone che vanno a incontrare, ho presente alcuni progetti che hanno questa presenza nelle comunità, persone sole che vengono incontrate nelle proprie case e che poi diventano il ponte anche con il mondo dei servizi, non necessariamente, spesso c'è un'idea, no? Che il terzo settore è quello che produce servizi o vende servizi. In realtà questo è un pezzo che c'è, esiste, c'è il mondo della cooperazione sociale che è un'infrastruttura di partnership importante per tutto il sistema del welfare con le pubbliche amministrazioni in moltissimi ambiti, dai servizi per l'infanzia ai servizi per la non autosufficienza, ma c'è tutto il mondo del volontariato. E per esempio pensiamo a tutto il tema dello sport sociale, all'architettura importante della promozione sociale nelle funzioni di socializzazione, soprattutto in quei territori e in quei luoghi che sono più marginali, perché non tutto avviene nelle città. Insomma,
però non c'è solo volontariato, no? Nel mondo del terzo settore, ci sono anche tante persone che lavorano.
Certo, è un mondo che a fronte il forum 2.700.000 di volontari, poi ci sono 504.000 persone che ci lavorano ora, questi sono i numeri un po' del forum, che non è ovviamente il 100% del terzo settore italiano. Sì,
a proposito di numeri, anche... a proposito di numeri, siccome tutto costa, anche il volontariato, ahimè, credo che costi, in qualche modo, in qualche forma, voglio dire, quali sono invece i numeri, appunto, in termini di denaro che si muove attorno al terzo settore e come vengono garantiti?
Il valore dell'attivo sono circa di 12 milioni, evidentemente qui ci sta dentro di 12 miliardi. Dentro ci sta dentro molte cose, ci sta dentro per esempio le raccolte fondi, ci sta dentro tutto il tema delle donazioni, ci sta dentro la fiscalità volontaria del 5 per 1000, ci sta dentro i rapporti con le pubbliche amministrazioni per contributi, convenzioni, servizi.
Quindi diciamo lo Stato c'entra per le pubbliche amministrazioni.
Ma ecco, non è questo è un mondo che ha un patrimonio di relazioni con la comunità che si articola in tanti modi, questo è importante, le istituzioni sono una delle parti, sono un attore importante perché credo che l'apporto sussidiario e concorrente del terzo settore riesce a dare il meglio di sé quando trova dall'altra parte una programmazione istituzionale che sa quali sono le priorità sociali e che concentra le politiche e le risorse pubbliche su quelle priorità sociali. Allora a quel punto anche il terzo settore nelle sue varie forme riesce ad avere un impatto.
Qui il governo si deve ancora fare, no? Voi guardate con tranquillità a qualsiasi ipotesi di nuovo governo?
Ma diciamo sicuramente il forum...
O qualcuna la preferite?
Ma diciamo che la nostra esperienza è che la sensibilità delle persone rispetto ai temi costruisce poi un dialogo importante, quindi noi siamo aperti al dialogo, infatti così abbiamo impostato il lavoro non solo prima della campagna elettorale ma anche precedentemente, noi abbiamo fatto vari scambi con i diversi gruppi su alcuni temi, per esempio il tema della qualità e dell'etica degli organismi di terzo settore su cui stiamo facendo un grande lavoro. Credo che il dialogo con la politica rappresenta la sfida con cui si costruisce una cultura condivisa della funzione della cittadinanza attiva nel nostro paese e questo noi lo stiamo praticando non da ieri l'altro che c'era l'elezione ma già almeno da quando io sono portavoce del forum, quindi questa è anche una sfida culturale, non credo che possiamo preferire, possiamo semplicemente dialogare in modo costruttivo con chi si candida a governare un paese per cercare di costruire bene la visione di quanto noi possiamo fare la differenza nelle comunità e quindi possiamo essere un partner importante per delle politiche efficaci di cambiamento sociale e di progresso.
Ecco, senta Fiaschi, nei mesi scorsi il leader della Lega Matteo Salvini, che insomma è uno dei vincitori di queste elezioni, aveva proposto l'idea di reintrodurre la leva obbligatoria. Sappiamo che finché c'è stata nel nostro paese c'era anche poi la possibilità di scegliere in alternativa il servizio civile. Lei che cosa ne pensa?
Noi siamo, diciamo, abbiamo un'esperienza di servizio civile assolutamente importante.
Sarebbe un bel bacino, no, per voi?
Ma diciamo, in questo momento il problema del bacino purtroppo non c'è, in Italia ha un problema di classi giovanili, quindi non è che noi abbiamo l'obiettivo di avere...
C'è che intende, mi scusi, per problema di classi giovanili?
L'Italia ha un problema demografico importante, ha un problema di carenza delle classi giovanili, per noi il servizio civile non è una leva di forza lavoro gratuita, per noi è una sfida di promozione della cittadinanza attiva, soprattutto verso le giovani generazioni, quindi per noi l'esperienza del servizio civile universale introdotta dalla riforma rappresenta un grande cantiere per lavorare con i giovani alla costruzione della consapevolezza civica, dello sviluppo di come attraverso gli strumenti del volontariato, della promozione sociale, della cooperazione sociale, degli strumenti del terzo settore si può costruire un impegno per trasformare le nostre società, le nostre comunità in modo positivo.
Quindi un modo di sensibilizzare, insomma.
Sì, e questa è
di coinvolgere
la primaria. Mm-hmm. Poi abbiamo scoperto che questo rappresenta, in un tempo in cui il mondo del terzo settore è anche uno spazio occupazionale, in molti casi, io presento una ricerca fatta dal mondo della cooperazione sociale che ha evidenziato come il 10% dei giovani che fa questa esperienza poi ha anche un'occupabilità dentro questi mondi, che oggi
rappresenta...
è un tema che credo non possiamo trascurare.
Ah certo, un'occasione anche per i ragazzi, insomma.
Sì.
Va bene, grazie Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo Settore. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie anche a Paola Galanti per l'organizzazione, a Paolo Sorvillo in regia, da Francesca Rinaldi.
Andrea Donato.
Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. Ci risentiamo domani mattina dopo il GR1 delle 8, circa le 8:20.